Un'unica tradizione primordiale di Nicola Bizzi. Molte scuole di pensiero esoterico ed iniziatico, sia in Oriente che in Occidente, tendono a sostenere l'esistenza di una unica tradizione primordiale e di una ipotetica unità trascendente di tutte le religioni. La tradizione misterica degli Eleusini Madre ha però sempre contrastato con forza una simile versione. E in questo capitolo ne spiegheremo il motivo. Moreno Neri, in una sua eccellente e ben ponderata prefazione alla recente riedizione da parte delle edizioni Aurora Boreale del saggio di Arturo Righini sulla tradizione occidentale, testualmente scrive: il ramo della tradizione occidentale, che è un singolo aspetto della tradizione unica e universale, non ha perso la sua operatività ed è ancora certamente il più conforme alla costituzione spirituale e il più aderente al fatto e al dovere di ogni italiano nella sua struttura psicofisica spirituale. Prima di pervenire a quella che René Guénon ha chiamato tradizione primordiale, Fritjof Schwann, unità trascendente, Raphael, unica tradizione universale, occorrerebbe seguire la propria tradizione, la cui è più adatta alle proprie indole, alla formazione radici storico-culturali. Un'analisi ineccepibile questa, da un punto di vista atomistico e pitagorico, che può senz'altro essere accolta e condivisa anche da un punto di vista leusino, tranne che su due particolari nodi: la questione della pretesa unicità della tradizione e di una presunta unità trascendente delle religioni. In merito a tali nodi, il punto di vista leusino è piuttosto netto e chiaro. Riteniamo che le teorizzazioni di Guénon, di Schwann e di Raphael, menzionate da Moreno Neri, riflettano quel fallace orientamento culturale che, sulla scia delle tendenze sincretistiche della tarda antichità e della riscoperta tardo medievale e rinascimentale della tradizione ermetica, che niente ebbe mai a spartire né con le neusità né con la tradizione misterica in genere, si riallaccia a quel deleterio atteggiamento relativistico, purtroppo fatto proprio anche da vari ordini iniziatici e anche dalla massoneria, che è sfociato storicamente nella delirante idea di una presunta unità trascendente delle religioni, nel segno di un'altrettanta presunta unica tradizione primordiale, contemplata anche dai pitagorici, in particolare dal tardo pitagorismo, un'idea quest'ultima che gli eleusini hanno sempre aborrito e fortemente confutato. Secondo la tradizione misterica leusina, non è affatto vero che tutte le religioni che col tempo si sono formate e o differenziate proverebbero distintamente da quella religione primordiale, enunciate nella visione pitagorico-platonica, in quanto presunti adattamenti del palaios logos, nella forma di uno hieros logos, specifico ad ogni singola forma spirituale. Sarebbe del resto un'aberrazione solo pensarlo, poiché, se individuiamo correttamente nella più autentica tradizione primordiale, quella religione titanica originaria, sorta ed affermatasi in quell'era aurea in cui gli dei titani ancora regnavano, con giustizia, su questo mondo, con il primo traumatico spezzarsi della catena aurea della tradizione avvenuto con la Tinomachia e con la vittoria degli dei olimpici. Quindi la stragrande maggioranza delle religioni che sono sorte e si sono sviluppate e succedute presso le varie civiltà, lo hanno fatto sotto l'egida di quest'ultimi, e non certo solo a quelli dei titani sconfitti. Esse si sono quindi nettamente distanziati dal Palaios Logos e dalla tradizione primordiale, adattandosi a compromessi dottrinari e a inquinamenti che hanno permesso sì alle rispettive caste sacerdotali di sopravvivere ed esercitare il proprio controllo sulle masse dei fedeli, ma si sono così inesorabilmente e indissolubilmente legate alla via cardabasica. Tali religioni hanno quindi dato ai propri seguaci solo l'illusione del possesso della Sofia Ionia, della sapienza eterna, mentre in realtà se ne sono nettamente distanziate. Se in tali religioni o dottrine può essere parzialmente riavvisabile un qualche retaggio del Palaios Logos e della tradizione primordiale titanica, esso rappresenta solo una pallida e debole ombra. La più autentica tradizione primordiale, quella legata all'antico culto titanico, è riuscita a sopravvivere e a perpetuarsi non certo grazie alle molteplici religioni che sono sorte e si sono sviluppate dopo di essa, ma nonostante queste, anzi, è sempre stata nella storia degli ultimi millenni oggetto da parte di esse e dei loro catastesi sacerdotali di sistematiche persecuzioni, poiché niente può spaventare i nuovi dei usurpatori e le caste sacerdotali delle religioni ad essere servite più di una presa di coscienza da parte dell'umanità, della sua vera natura titanica e delle sue potenzialità, quindi di un ricongiungimento dell'umanità con la sua vera tradizione primordiale. Se concordiamo con Gemisto Platone e con i pitagorici sulla reale esistenza di una catena aurea interrotta delle trasmissioni della tradizione, catena della quale in quanto eleusini siamo stati e continuiamo ad essere i principali attori, identifichiamo con essa sì la trasmissione di una tradizione primordiale, ma non certo la stessa Sofia Ionia, la stessa sapienza eterna enunciata dal filosofo iniziato bizantino e prima di lui da tutta la linea di continuità pitagorico-platonica. Anche se la vera e definitiva cristianizzazione forzata della società romana imperiale vide il suo apice sotto il regno di Teodosio, trovando piena legittimazione giuridica con il famigerato e criminale editto di Tessalonica del 380 d.C., quello che lo studioso Fabio Calabrese ha giustamente definito in un suo articolo l'atto più infame della storia. Questa drammatica involuzione catabasica e oscurantista della civiltà europea aveva decisamente radici più profonde. Se Costantino e i suoi successori avevano metaforicamente aperto la porta della gabbia del mostro e Teodosio l'aveva decisamente spalancata, permettendo adesso di uscire e di scatenare la sua furia dogmatica e persecutoria, questo mostro già si annidava da tempo nelle pieghe della storia umana. Mi sto riferendo a un mostro tentacolare strisciante dai molti nomi e dalle molte facce, emblema di ogni principio controiniziatico, che sin dalla sconfitta degli antichi dei titani ad opera dei dei olimpici usurpatori, puntualmente ha rialzato la testa con i propri emissari di turno, Zeus, Dioniso, Amenofis IV, meglio noto come Ashkenaton, Mosè, Paolo di Tarso, fino ad arrivare al profeta dell'Islam Muhammad, operando così necessariamente nella direzione di una sottomissione dell'umanità e di uno temavento delle coscienze, con un obiettivo non solo finanziato al mero dominio a potere politico, ma anche e soprattutto al voler impedire che l'umanità si riappropriasse di quel fuoco restituito da un tempo da Prometeo, che mangiasse il frutto proibito dell'albero della conoscenza, prendendo così piena consapevolezza di sé, di quella parte titanica che naturalmente insita in ogni uomo e in ogni donna che attende solo di essere risvegliata. Come ha rilevato Viola in varie sue opere, in particolare nel suo saggio introduttivo al Trattato delle Leggi di Gemisto Platone, secondo la visione pitagorico-platonica dell'umanità avrebbe conosciuto ai suoi albori una verità divina integrale, in un tempo paradigmatico in cui il Logos Eterno si sarebbe rivelato interamente nel Palaios Logos, nel verbo divino immanente originale, costituendo la perfezione di una religione primordiale, in virtù del possesso della Sofia Ionia e della sapienza eterna. E fin qui può esservi una certa concordanza con la visione eleusina, ma secondo la visione pitagorico-platonica, tutte le religioni che col tempo si sono formate e o differenziate proverebbero indistintamente da tale religione primordiale, in quanto adattamenti del Palaios Logos nella forma di un Hieros Logos specifico ad ogni singola forma spirituale. E una sola catena aurea di sapienti divini, nel contesto della quale Pitagora avrebbe avuto un ruolo fondamentale, avrebbe consentito la trasmissione in modo ininterrotto di questa sapienza divina originale nelle molteplici espressioni differenziate che la stessa ha assunto nelle diverse nazioni e presso diversi popoli. Sempre secondo tale visione, parafrasando alcuni concetti espressi da Platone nel Politico, l'umanità procederebbe secondo un inviluppo catabasico, stabilito da Dio, quello stesso Dio che avrebbe creato il mondo e gli uomini, per cui la luce della verità divina e la tradizione e le istituzioni religiose delle diverse civiltà si andrebbe progressivamente oscurando, fino al suo completo occultamento nella vita esteriore degli uomini. E in questo inusabile contesto catabasico, la pienezza della luce della sapienza divina dell'origine verrebbe ciclicamente ritualizzata, per un periodo di spazi sempre più limitati, coinvolgendo parti sempre più ristrette di uomini e di istituzioni, sia civili che religiose. In ragione di tale presunto inviluppo catabasico, le civiltà tradizionali avrebbero conosciuto, sempre secondo tale distorta interpretazione, diverse fasi di decadenza e relativi crisi, a causa delle quali si sarebbero prodotti progressivi degradamenti del loro stato di perfezione originaria, e questa stessa catabasi avrebbe fatto sì che l'umanità si allontanasse progressivamente dal suo stato divino, per lasciare spazio all'emersione del suo elemento titanico, ahimè, che sarebbe sovrapposto a un'antica natura e a un ordine primordiale. Occorre qui assolutamente fare chiarezza, perché ci troviamo di fronte a una visione non solo inizisticamente errata, ma anche e soprattutto profondamente falsata della realtà e dello stato dei fatti. Una visione che non esito a definire controiniziatica e marcatamente olimpica, se non addirittura dionisiaca, che ribalta proprio uso e consumo tutta una serie di concetti e di verità iniziatiche proprie dell'ellenicità e della più autentica tradizione occidentale. Come ho evidenziato nella quarta parte del primo volume del mio saggio da Eleusi a Firenze, La trasmissione di una conoscenza segreta, finché i tetani regnarono su questo mondo, l'umanità visse nella piena totale armonia e in simbiosi coi suoi creatori. Soltanto a seguito del ribaltamento religioso che trae origine dalla titanomachia e dalla vittoria dei nuovi dei olimpici usurpatori, ebbe origine il deleterio nefasto concetto di Ibris. E questo perché, da quel momento in poi, qualsiasi tentativo, sia da parte dei titani sconfitti di redimere e liberare l'umanità, sia da parte di quest'ultima di rialzare la testa e aprire gli occhi e di riaccendere la fiaccola della conoscenza, fu visto inevitabilmente dai nuovi dominatori come intollerabile atto di tracotanza e di superbia, atto empio e quindi da punire severamente. Noi eleusini abbiamo sempre rigettato categoricamente e con forza il principio di una presunta unità trascendente delle religioni, come del resto anche l'aberrante idea che possa esistere un esoterismo assoluto derivante da una presunta unica tradizione primordiale omnicomprensiva. Omnicomprensiva e unitaria sia nelle forme che nei modi in cui è stato proclamato e celebrato dalla tradizione pitagorica antica prima e da molte personalità dell'umanesimo e del Rinascimento dopo, sia per come è stato teorizzato all'inizio del Novecento da René Guénon nella sua dottrina dell'unità metafisica delle sapienze eterne, e tantomeno come è stato più recentemente delineato da Fridtjof Schwann nel suo saggio Unità trascendente delle religioni. Per noi eleusini esiste quindi sì una tradizione primordiale originaria, ma noi la riconosciamo e la identifichiamo esclusivamente con la religione titanica preolimpica e quindi pre-ellenica, quella grande religione comune che prima del rovesciamento religioso e culturale operato con la titanomachia e con la conseguente istituzione del sistema sociale e del patriarcato del culto dei nuovi dei usurpatori era praticata e trasmessa da tutti i popoli dell'Azzurro Occidente, quindi da tutti i popoli europei, mediterranei e vicino orientali, dalle brumose terre della Scozia al nord dell'Africa, dalla penisola iberica alle catene montuose del Caucaso, dall'Egitto alla valle del Danubio, da Creta all'Anatolia. Quella stessa religione trasmessa in unità aurea all'umanità dagli dei titani creatori, da quegli dei titani della stirpe di Giappeto che crearono l'uomo a propria immagine e somiglianza e lo alzarono in piedi, in piena dignità, mettendogli in mano le loro stesse armi e i loro stessi strumenti di potere e infondendogli, come un marchio indelebile, la loro stessa essenza vitale e spirituale. Non solo quindi il dono della vita e dell'immortabilità dell'anima, ma anche la conoscenza, il raziocinio e la ragione, la capacità di apprendere e di distinguere il bene dal male, la verità dalla menzogna. La capacità di apprendere e seguire quell'unico basilare comandamento che il grande padre Urano lasciò ai mortali figli della stirpe di Giappeto. E proprio dei pesci, delle fiere e dei volati e gli uccelli divorarsi l'un l'altro. Ma a voi do la giustizia, la verità dell'ampia pupilla. Senza sconfinare nel dettaglio delle rivelazioni e nel contributo degli insegnamenti iniziatici, cosa che per comprensibili ragioni non mi sarebbe consentita, vale comunque la pena di spiegare un determinato e fondamentale concetto. Una delle regole fondamentali della luminosità, uno dei primi e basilari insegnamenti misterici che veniva dato a coloro che ricevevano in eleusi il sale della vita, era comprendere il significato della parola perché, saper trovare il coraggio di interrogarsi su tutto, non avere timore di chiedersi il perché delle cose, il perché di una qualunque cosa, che deve essere il primo requisito di un iniziato, perché è proprio con il ragionamento, con il chiedersi il perché di tutte le cose, anche quelle che possono apparentemente sembrare semplici e prive di arcani, che si può arrivare a comprendere veramente tutto sotto ogni aspetto. Nell'unità quindi non esiste il dogma di fede e i semna esistono proprio per essere svelati e compresi mediante un percorso iniziatico appositamente stabilito. Che lo si voglia o no, nonostante millenni di condizionamenti controiniziatici e di dominio ininterrotto dei nuovi dai usurpatori che nel corso dei secoli si sono via via manifestati sotto forme ed espressioni, seminando false dottrine e generando nuovi falsi profeti, e con essi nuove religioni fondate sul dogma e sulla sottomissione, sull'oscurantismo e sull'oppressione. Quella scintilla, quella essenza divina titanica presente in ogni uomo, non si è mai spenta e ha rappresentato per l'umanità, anche nelle fasi più buie della sua storia, l'unica speranza di redenzione e di affrancamento. Quella stessa essenza divina titanica che, paradossalmente, ma non certo a caso, viene identificata dalle tradizioni controiniziatiche e dalla religione ellenica, irrimediabilmente contaminata dall'inquinamento olimpico di Osinaco, e alla stregua di un male assoluto, se non addirittura come qualcosa di bestiale e di brutale, che isolerebbe gli uomini dal presunto stato divino. Secondo la tradizione misterica eleusina, l'umanità è infatti stata creata da Atlante, Menezio, Prometeo e Epimeteo, i quattro figli del dio titano Giappeto. E tale tradizione ci insegna che Atlante donò all'uomo la conoscenza e la vita, Menezio la forza, sia interiore che esteriore, Prometeo il seme maschile e Epimeteo quello femminile. I quattro titani poi congiuntamente donarono l'umanità alla notte, un termine che esprime un concetto superiore a quello di anima, che comunemente intendiamo, il concetto stesso dell'essenza divina titanica, un quid perenne e immortale, in quanto privo dell'asse del tempo, che tramite e grazie all'opera di questi quattro titani alberga ancora oggi in ogni uomo, figlio della stirpe di Giappeto. Quella stessa essenza divina che tanto ancora oggi spaventa i difensori delle tradizioni controiniziatiche, tanto da associarla a qualcosa di bestiale, di fuorviante, mentre in realtà rappresenta l'esatto opposto.